Capitolo 64. Un nostro vecchio conoscente ritrovato in tristi condizioni e Dotheboys Hall si discioglie. Nicola era uno di quelli che hanno bisogno di dividere la loro gioia con gli amici dei giorni meno prosperi e felici. Circondato da ogni fascino di speranza e d'amore, il suo fervido cuore sospirava per l'ottimo Giovanni Braudi. Egli ricordava il loro primo incontro con un sorriso e il secondo con una lacrima. Rivedeva ancora una volta Smike col fardello sulle spalle, nell'atto di trotterellargli pazientemente a fianco. Udiva il rozzo incoraggiamento dell'onesto provinciale degli Yorkshire mentre si accingevano al loro viaggio per Londra. Maddalena e lui si accinsero moltissime volte a scrivere insieme una lettera per informare pienamente Giovanni di tutto ciò che era avvenuto e per assicurarlo dell'amicizia e della gratitudine di Nicola. Accadde però che la lettera non poté essere mai scritta. Benché vi si applicassero con le migliori intenzioni del mondo, capitava sempre che si mettessero a parlare di qualche altra cosa, e quando Nicola ci si provò da solo, trovò impossibile di scrivere neppure la metà di ciò che desiderava dire o di scrivere qualche cosa che, riletta, non apparisse fredda e assai poco soddisfacente in confronto di ciò che aveva in animo. Finalmente, dopo di aver continuato così per parecchi giorni ed essersene sempre più rimproverato, risolse, anche perché Maddalena ve lo incoraggiava vivamente, di fare un viaggetto fin negli Yorkshire e presentarsi senza una parola di preavviso al cospetto del signore e della signora Braudi. Così avvenne che una sera, fra le 7 e le 8, lui e Caterina si trovarono nell'ufficio dei biglietti della testa di Saraceno a fissare un posto per Greta Bridge nella diligenza della seguente mattina. Essi dovevano andare verso ovest per comprare qualche cosetta per il viaggio e, siccome era una bella sera, decisero di recarsi a piedi fin lì e poi di prendere l'omnibus fino a casa. Il luogo dove si trovavano ricordava tante memorie e Caterina aveva tante cose da dire su Maddalena e Nicola su Francesco, e tutti e due erano così felici e fiduciosi e avevano tanto su cui diffondersi che non fu che dopo aver vagato per una mezz'oretta in quel labirinto di viuzze che si stende fra Seven Dials e Soho senza sboccare in nessuna ampia arteria che Nicola cominciò a pensare d'essersi smarrito. La cosa fu subito evidente, perché guardando in giro e andando dall'uno all'altro capo d'un vicolo e poi in un altro, non poté trovare nessuna indicazione stradale nota e fu costretto a tornare indietro in cerca di qualche luogo ove assumere informazioni. Era quello ultimo un angusto vicolo e non v'era nessuno in giro o nelle poche misere bottegucce innanzi a cui passavano. Dirigendosi verso un barlume che si disegnava sul ciottolato da un sotterraneo, Nicola stava per discendere due o tre gradini per presentarsi a quelli da basso e domandare il cammino, quando fu arrestato da una voce femminile adirata contro qualcuno. «Vieni via!» disse Caterina. «Stanno litigando! Ti manderanno al diavolo!» «Aspetta un momento, Caterina, sentiamo di che si tratta!» rispose il fratello. «Zitta!» «Brutto animale ozioso e fannullone!» esclamò la donna pestando i piedi. «Perché non giri il mangano?» «Lo giro!» «Lo giro, vita e anima mia!» rispose una voce d'uomo. «Non faccio altro! Lo giro eternamente, come un maledetto cavallo cieco in un mulino della maledizione! La mia vita è tutta un'orribile maledetta macina!» «Perché non vai ad arruolarti soldato?» ribatté la donna. «Nessuno te lo impedisce!» «Soldato!» esclamò l'uomo. «Soldato! Vorresti vedere la tua gioia e la tua delizia in una brutta giubba rossa con un codino? Vorresti saper le orecchie del tuo cocco maledettamente irritate dai tamburi? Vorresti che sparasse dei cannoni veri e avesse i capelli tagliati e i favoriti rasi e che voltasse gli occhi a destra e a sinistra e portasse i calzoni lucidati col bianco di Spagna?»
«Caro Nicola», bisbigliò Caterina, «tu non sai chi è, ma io sono certa che è il signor Mantalini».
«Vedi un po', dagli una guardata mentre io domando la via», disse Nicola. «Discendi un paio di gradini, su!» Traendosela appresso, Nicola discese la scaletta e s'affacciò in un piccolo sotterraneo rivestito di legno. Lì, in mezzo a cesti di biancheria e panni di bucato sparsi in giro, con le maniche della camicia rimboccate, con un paio di vecchi calzoni rappezzati ma di elegantissimo taglio, una sottoveste, un giorno sontuosa e gli stessi mustacchi e le stesse fedine d'una volta, ma non come una volta lustre, nell'atto che si sforzava di smorzare l'ira d'una graziosa donna, non la legittima madama Mantalini, ma la proprietaria dello stabilimento, e faceva girare con tutta la forza il cilindro, il cui scricchiolio misto con gli strilli quasi lo assordava, apparve il simpatico, elegante, affascinante e una volta abbagliante signor Mantalini. «Ah, brutto traditore!» esclamò la donna minacciando di scagliarsi contro la faccia del signor Mantalini.
«Traditore! Ah, dannazione! Calmatevi, anima mia, maliarda, mia povera tortorella, amor mio!» disse umilmente il signor Mantalini.
«Calmarmi!» strillò la donna. «Ti caverò gli occhi!»
«Ah, che agnello inferocito!» esclamò il signor Mantalini.
«Non si può avere un momento di tranquillità con te!» esclamò la donna. «Ieri sei stato tutto il giorno via e so dove sei stato a fare il bello. Tu sai che lo so. Non è abbastanza aver sborsato 14 sterline per farti uscire di prigione e farti stare come un signore, ma devi continuare a fare la solita tua vita, ad avvelenarmi e infrangermi il cuore».
«Io non ti romperò mai il cuore. Sarò buono e non lo farò più. Non sarò più cattivo. Ti domando perdono»,
disse il signor Mantalini lasciando la manovella del mangano e giungendo le mani.
«Tu vorrai bene al tuo cocco, tu avrai pietà di me, non mi graffierai, ma mi consolerai e mi carezzerai. Ah, dannazione!»
Niente affatto commossa da queste implorazioni, a giudicare dal suo atteggiamento, la donna stava per rispondergli irosa, quando Nicola, levando la voce, domandò la strada di Piccadilly. Il signor Mantalini si voltò, vide Caterina e senza un'altra parola balzò con un salto su un letto dietro la porta e si cacciò sotto le coltri, dimenandosi convulso.
«Maledizione!»
egli esclamò con voce soffocata.
«È la piccola Nickleby! Chiudi la porta, spegni la candela, rovesciami il letto addosso! Ah, maledizione, maledizione, maledizione!»
La donna guardò prima Nicola, poi il signor Mantalini, non sapendo a che attribuire quella strana condotta. Ma avendo il signor Mantalini, per sua mala sorte, avuto la cattiva idea di affacciare il naso di sotto le coperte, nell'ansia di vedere se i visitatori se ne fossero andati, essa a un tratto, e con una destrezza che parlava di lunga pratica, gli scagliò contro un cesto d'un bel peso e colse così bene il bersaglio che lo fece dimenare con più veemenza di prima, ma senza che s'avventurasse più a sforzarsi a far capolino dalle coperte. Giudicando giunto il momento di andarsene prima che il torrente di collera della donna si scaricasse contro di lui, Nicola trasse via in fretta Caterina e lasciò l'infelice oggetto di questo inatteso riconoscimento a sbrigarsela come meglio gli riusciva. La mattina seguente Nicola si mise in viaggio. Era d'inverno e naturalmente egli ripensò alle circostanze nelle quali aveva la prima volta percorso quella strada e a tutte le vicende e i mutamenti avvenuti da allora. Rimase solo soletto nella diligenza la maggior parte del tempo e talvolta, svegliandosi da un pisolino, guardando fuori dello sportello e rivedendo qualche punto per dove rammentava essere già passato, sia nell'andata sia nel lungo viaggio a piedi al ritorno col povero Smike, poteva a stento credere che tutto quanto era accaduto non fosse un sogno e che essi non stessero ancora arrancando affannosamente verso Londra nella triste incertezza dell'avvenire. A fare quei ricordi più vividi, sul far della sera si mise a nevicare e, passando per Stamford e Grantham e innanzi alla locanda dove aveva sentito narrare la storia dell'ardito barone di Greggswick, gli parve d'aver veduto ogni cosa il giorno prima e che neppure un fiocco del bianco strato di neve sui tetti si fosse liquefatto. Seguendo la folla di idee che gli s'accalcava in mente, quasi quasi si convinse di stare ancora sull'imperiale con Squeers e i ragazzi, d'udir nell'aria le loro voci e di risentire, ma in quel momento con un senso misto di gioia e di piacere, una specie di scoraggiamento e il desiderio di tornare a casa. Mentre si lasciava andare a poco a queste fantasie, si addormentò e sognando Maddalena le dimenticò. Dormì all'albergo di Greta Bridge la sera dell'arrivo e, levandosi molto presto la mattina, si recò a piedi alla città e si fece indicare la casa di Giovanni Browdy. Giovanni abitava alla periferia ora che s'era ammogliato e, siccome tutti lo conoscevano, Nicola non ebbe alcuna difficoltà a trovare un ragazzo che lo guidasse fin lì. Licenziando la guida alla porta e neppur fermandosi ad ammirare il bello aspetto della casa e del giardino, Nicola si diresse all'uscio della cucina e picchiò allegramente col bastone.
«Oe!»
gridò una voce all'interno. «Perché tanto fracasso? Si incendia il paese? Si potrebbe picchiare più piano!» Con queste parole Giovanni Braudi corse ad aprire lui stesso la porta, aprendo anche gli occhi più che poteva, mentre batteva le mani e gridava come un ossesso. «Per la vacca!» esclamò. «È il padrino! Il padrino! Tilde, è qui il signor Nickleby! Qua la mano, amico! Venite avanti, venite avanti! Entrate, sedetevi accanto al fuoco! Bevete questo bicchiere! Non dite una parola prima di bere! Su, avanti! Ma che bella cosa! Ma che bella cosa!» Conformando le parole al testo, Giovanni trascinò Nicola nella cucina. Lo costrinse a sedere su una grossa scranna innanzi al focolare fiammeggiante, gli versò da un'enorme bottiglia un quarto di pinta di liquido, glielo mise in mano, gli aperse la bocca e gli rovesciò la testa perché bevesse immediatamente, e rimase in piedi con la faccia rubiconda irradiata da un lungo sorriso cordiale come un ilare gigante. «Avrei dovuto indovinarlo», disse Giovanni, «che soltanto voi potevate picchiare a quel modo. Picchiaste così anche alla porta del maestro, eh? Ma a proposito, che n'è del maestro?»
«Sapete allora?» disse Nicola.
«Se ne parlava in città ieri sera», rispose Giovanni, «ma nessuno sapeva nulla di preciso».
«Dopo vari rinvii e differimenti», disse Nicola, «è stato condannato a 7 anni di deportazione per essere stato trovato in possesso d'un testamento rubato e dopo avrà da sopportare le conseguenze d'una congiura».
«La vacca!» esclamò Giovanni. «Una congiura! Qualcosa nel genere di quella delle polveri, eh? Come quella di Guy Fawkes!»
«No, no, no, una congiura che si riferisce alla sua scuola, ve la spiegherò subito».
«Benissimo!» disse Giovanni. «Me la spiegherete dopo colazione, non ora, perché dovete essere affamato, come me. E anche Tilde dovrà sentire tutte le spiegazioni, perché essa dice che bisogna ci sia la mutua fiducia. Per la vacca! Una bella cosa la mutua fiducia!»
L'ingresso della signora Braudi, con un bel cappello e molte scuse per essere stata scoperta nell'atto di far colazione in cucina, interruppe Giovanni nella discussione di questo grave argomento e affrettò la colazione, la quale, composta di varie colline di fette di pane tostato, di uova fresche, di prosciutto cotto, di un pasticcio degli Yorkshire e altre sostanziose vivande fredde, che avevano continuamente dei grossi rinforzi da un'altra cucina sotto la direzione di una grassa fantesca, era molto bene adatta alla fredda mattinata, s'ebbe ampia giustizia da tutte le parti. Infine terminò, ed essendo a quell'ora acceso il fuoco nel salotto di cerimonia, i tre si trasferirono così per sentire ciò che Nicola aveva da dire. Nicola raccontò tutto e non vi fu mai narrazione che suscitasse tanta commozione nel petto dei due avidi ascoltatori. A volte il bravo Giovanni gemeva di simpatia, a volte rideva rumorosamente di gioia, un'altra volta si proponeva di andare a bella posta a Londra per contemplare i fratelli Cheeryble, un'altra volta giurava che Tim Linkinwater avrebbe ricevuto per diligenza e franco diporto un prosciutto quale non era stato mai tagliato da coltello mortale. Quando Nicola cominciò a descrivere Maddalena, Giovanni rimase con la bocca spalancata, urtando di tanto in tanto la moglie col gomito ed esclamando, più piano che poteva, che doveva essere una bellezza, e quando sentì che l'amico aveva fatto il viaggio a bella posta per narrargli la sua buona fortuna e per dargli tutte quelle assicurazioni di amicizia che non poteva esprimere con sufficiente calore in una lettera, che l'unico oggetto della gita era di dividere la sua felicità con loro e dir loro che il giorno che si sarebbe sposato essi dovevano trovarsi a Londra e che Maddalena teneva alla loro presenza quanto e più di lui, Giovanni non poté più resistere e dopo aver guardato indignato la moglie e averle domandato come le venisse in mente di piangere, si passò la manica sugli occhi e pianse come una vite tagliata.
«Dite quel che volete», soggiunse gravemente Giovanni dopo molte parole da entrambe le parti. «Ma tornando al maestro, se queste notizie sono arrivate oggi alla scuola, alla vecchia Squeers non rimarrà un capello in testa e neppure a Fanny».
«Ah, Giovanni!» esclamò la moglie.
«Ah, e oh, non servono a nulla!» rispose il provinciale. «Non so che potranno fare quei ragazzi». Come si sentì che il maestro aveva dei fastidi, dei padri e delle madri corsero a prendersi i loro ragazzi. Se quelli che sono rimasti arrivano a sapere ciò che è avvenuto, sapete che ribellione e rivoluzione faranno. Il sangue correrà come l'acqua».
E i timori di Giovanni Braudi erano così vivi che gli sentì il bisogno di recarsi senza indugio a cavallo fino alla scuola
invitando Nicola ad accompagnarlo, ma questi rifiutò, dicendo che la sua presenza poteva aggravare l'ambascia delle due donne. «È vero», disse Giovanni, «non ci avevo pensato». «Debbo ripartire domani», disse Nicola, «ma intendo di pranzare con voi oggi, e se la signora Tilde potesse darmi un letto...» «Un letto!» esclamò Giovanni. «Vorrei che poteste dormire in quattro letti alla volta, e per la vacca li avreste. Aspettate soltanto che io ritorni, aspettate che ritorni, e per la vacca passeremo una giornata». Dando un bacio cordiale alla moglie e una stretta di mano non meno cordiale a Nicola, Giovanni saltò a cavallo e s'avviò, lasciando la moglie ai suoi preparativi ospitali e il giovane amico in giro per il vicinato, a rivedere i luoghi a lui familiari per tanti tristi ricordi. Giovanni arrivò al trotto a Dotheboys Hall, legò il cavallo al cancello e si diresse verso la porta della scuola, che trovò chiusa al di dentro. Si sentiva un gran schiamazzo e un tumulto, e mettendo l'occhio a una comoda fessura del muro, apprese subito di che si trattava. La notizia della catastrofe del signor Squeers aveva raggiunto Dotheboys. Era evidente. A quel che sembrava, i ragazzi l'avevano appresa da poco, perché la ribellione era scoppiata allora. Era una mattina di zolfo e melassa, e la signora Squeers era entrata nell'aula della scuola, secondo il solito, con una grossa scodella e un grosso cucchiaio, seguita dalla signorina Squeers e dal simpatico Walkford, il quale, durante l'assenza del padre, s'era assunte le minori e più adatte attribuzioni del potere, quali i calci agli allievi con le scarpe chiodate, le tiratine dei capelli a quelli piccoli, i pizzicotti agli altri nei punti dolorifici, rendendosi in vari consimili modi il gran conforto e la consolazione della madre. L'ingresso dei tre era stato, premeditato o spontaneo, il segnale della rivolta. Mentre un distaccamento si slanciava a chiudere la porta e un altro saliva sui banchi e i tavolini, il ragazzo più vigoroso, e quindi l'ultimo arrivato, si impossessò della verga e, affrontando austero la signora Squeers, le strappò la cuffia e il cappellino di castoro, se le mise in testa e, armatosi del cucchiaio di legno, le ingiunse, sotto pena di morte, di mettersi in ginocchio e subirsi immediatamente una dose del medicamento. Prima che quella brava donna potesse riaversi o opporre la minima resistenza, fu fatta inginocchiare a viva forza da una turba schiamazzante di tormentatori e costretta a inghiottire una cucchiaiata della nauseante miscela, resa più saporosa del solito dall'immersione nella scodella, per opera d'un altro rivoltoso, della testa del signorino Walkford. Il risultato di questa prima impresa spinse la folla fremente, i cui visi erano raggruppati in tutte le varietà della bruttezza macilenta e famelica, a continuare nelle loro gesta. Il capo volle che la signora Squeers si avesse un'altra dose, il signorino Squeers fu assoggettato a un altro tuffo nella melassa e cominciava un violento assalto contro la signorina Squeers quando Giovanni Brodie, spalancando la porta con un calcio vigoroso, corse alla riscossa. Le grida, gli strilli, i gemiti, gli urli e gli applausi cessarono immediatamente e successe un silenzio mortale.
«Bravi ragazzi!» disse Giovanni guardando in giro. «Che cosa c'è, cuccioli del diavolo?»
«Squeers è in prigione e noi ce ne vogliamo andare!» esclamò un coro di voci squillanti. «Non staremo qui! Noi non staremo qui!»
«Bene, allora andatevene!» rispose Giovanni. «Non c'è nessuno che ve lo impedisce!» «Ma andatevene da uomini, senza far male alle donne!»
«Viva!»
gridarono le voci squillanti, più squillanti ancora.
«Viva!»
ripeté Giovanni.
«Bene, viva anche da uomini! Ora dunque, guardate! Uno, due, tre, viva!
Viva!»
gridarono le voci.
«Ancora viva!» disse Giovanni. «Più forte!»
I ragazzi ubbidirono.
«Un'altra volta!» disse Giovanni. «Non temete, gridiamolo forte!»
«Viva!»
«Bene dunque», disse Giovanni. «Gridiamo un'altra volta e poi basta, e poi svignatevela al più presto. Pigliate fiato ora. Squeers è in prigione, la scuola è chiusa, tutto è finito, passato e scomparso. Pensate a questo e gridate allegramente. Viva!»
Si levò un coro che i muri di Dotheboys Hall non avevano mai sentito e non avrebbero mai più sentito. Quando il suono si fu dileguato, la scuola era vuota e della folla rumorosa e schiamazzante che l'aveva popolata 5 minuti prima non rimaneva più nessuno.
«Benissimo, signor Brodie!»
disse la signorina Squeers, effervescente e agitata dal recente assalto, ma maligna fino all'ultimo.
«Avete incitato i nostri ragazzi a fuggire. Vedrete se non la pagherete. Se mio padre è disgraziato ed è calpestato dai suoi amici, noi non ci faremo vigliaccamente ingiuriare e calpestare da voi e da Tilde».
«No», rispose tranquillamente Giovanni. «Voi non sarete ingiuriata, lo giuro. Abbiate una migliore opinione di noi, Fanny. Io vi dirò che son contento che vostro padre sia stato finalmente acchiappato. Contento come una Pasqua. Ma voi soffrite già abbastanza perché io vi debba ingiuriare. Io non sono tipo da ingiuriarvi, e nemmeno Tilde, ve lo dico chiaro. Anzi, vi dico che se avete bisogno d'amici per aiutarvi ad andar via di qui, non arricciate il naso, Fanny, è inutile. Troverete me e Tilde, come una volta, pronti a darvi una mano. E se dico questo, non crediate che io mi vergogni di quel che ho fatto, perché di nuovo viva e abbasso il maestro, ecco».
Detto questo, a mo' di conclusione, Giovanni Braudi si allontanò grave, risalì a cavallo, lo spinse ancora una volta a un bel trotto e, canticchiando allegramente alcune note d'una vecchia canzone, alla quale gli zoccoli del cavallo facevano un lieto accompagnamento, ritornò veloce alla graziosa moglie e a Nicola. Per alcuni giorni la campagna circonvicina fu percorsa da ragazzi che, a quel che si diceva, erano stati segretamente soccorsi dal signore e dalla signora Braudi, non solo con un abbondante pasto di pane e di carne, ma con vari scellini da servir loro da viatico. Quelle voci Giovanni smentì sempre risolutamente, ma ogni sua smentita era accompagnata da un sorriso di pelle in pelle che rafforzò i sospetti e aumentò le dicerie. Vi furono alcuni timidi ragazzi che, per quanto avessero sofferto e per quanto avessero pianto le loro più dolorose lacrime in quella maledetta scuola, non conoscevano altra casa e avevano per essa una specie d'affezione che li faceva piangere, poiché lo spirito di rivolta s'era sedato, e aggrappare ad essa come al loro unico rifugio. Fra questi fu trovato qualcuno in pianto e tremante nella solitudine sotto le siepi e i fossi. Uno aveva un uccellino morto in una gabbietta. Aveva camminato quasi 20 miglia, e quando la povera bestiola era morta s'era abbattuto e sdraiato in terra accanto alla gabbietta. Un altro fu scoperto in un cortile nei pressi della scuola, addormentato con un cane che digrignava i denti contro quelli che volevano allontanarlo e leccava il pallido viso del fanciullo addormentato. I ragazzi furono ripresi e alcuni altri, smarriti, furono ritrovati, ma a poco vennero richiamati dai parenti o di nuovo perduti. E qualche tempo dopo si cominciò a non parlar più di Dotheboys Hall e della sua rivolta, o a parlarne semplicemente come di vecchie cose dimenticate.